Ziggy Stardust, la vera natura dei sogni, di Luca Scarlini per Ad Editore. Partiamo dal primissimo capitolo, ossia immagino un'aggiunta che è stata fatta ovviamente dopo la morte di David Bowie. Invece il libro a quanto tempo prima risale?
Il libro è stato di fatto concepito lo scorso anno e terminato nel mese di dicembre. Ho avuto un presagio, diciamo.
No, non volevo dirlo.
No, è soltanto si è determinata la cosa, perché in realtà io da molto tempo volevo fare un lavoro non su David Bowie in generale, ma su Ziggy Stardust in particolare. E la casa editrice Ad lo scorso anno ha fatto un'offerta a una serie di scrittori di scrivere un libro su un loro personaggio, icona di riferimento, e io ho proposto immediatamente Ziggy Stardust, così è stata la concatenazione.
C'è una grande passione dietro, naturalmente, almeno certo, così sembra.
Sì, anche un bel po' di studio, che si è dato anche dal fatto che io ho abitato 9 anni a Londra lavorando in teatro, e quindi in Inghilterra chiaramente Ziggy Stardust non è una materia pop, ci si fanno le tesi di dottorato all'università, e quindi c'è stata l'occasione di sentire un po' dei testimoni di quella storia, ma anche di incontrare alcuni degli studiosi più giovani che non hanno vissuto quelle cose ma che hanno scritto dei libri interessanti sull'argomento.
Un personaggio che è diventato decisamente icona e rappresenta tantissimo David Bowie, anche se lui poi è molto altro naturalmente, però da lì un po' si dà il via a quello che poi è stato lui musicalmente, ma anche molto fisicamente, come lancio di non solo di mode, perché si tratta anche proprio di costumi, ma un modo di essere che ha cambiato decisamente più generazioni. Perché si vede in lui, cioè in Ziggy, il vero personaggio cardine, simbolo di David Bowie?
Beh, perché Ziggy è la somma di tantissime influenze diverse ed è anche una sintesi di queste influenze che Bowie ha declinato molte volte nel corso del tempo, quindi il mimo dell'attore Mimmo Lindsay Kemp con cui aveva lavorato, il Giappone, e poi naturalmente la tradizione di Oscar Wilde, dei preraffaeliti, tutto mescolato insieme per un personaggio nuovo degli anni 70. La grande novità nel rock era senz'altro che il messia Ziggy Stardust non solo si proponeva come personaggio di identificazione al pubblico, ma era anche autoironico, era già una rockstar postmoderna. Bowie crea Ziggy e in 2 anni, quando era il momento di farne lo sfruttamento commerciale, lo uccide e lo abbandona, proprio perché dopo aver creato il personaggio gli interessa andare verso altre destinazioni. Direi che vi è una sorta di maggiore età del rock, in cui il rock si confronta con la letteratura, con l'arte, col cinema. È fortissima la relazione, il dialogo con Stanley Kubrick, che è un altro elemento fondativo del lessico di Ziggy Stardust, che ha molto a che vedere con l'Arancia Meccanica, e tutto questo fa di quel progetto e del personaggio che lo incarna un momento capitale della storia del rock e della cultura popolare.
Tra l'altro anche musicalmente il disco, decisamente uno dei migliori, però ha lasciato il segno anche proprio come spartiacque musicale nell'epoca, negli anni 70.
Senz'altro, anche perché comunque vi era una qualità anche del suono abbastanza inedita fino a quel momento. È stato detto, specialmente per Mick Ronson, per il chitarrista degli Spiders from Mars, che di questo progetto è stato uno dei massimi collaboratori artistici, quanto è stato influente il suo modo di suonare la chitarra, ad esempio per i Queen, che andavano ad ascoltare ogni singolo concerto di Ziggy. E peraltro Freddie Mercury, prima di poter essere il leader dei Queen, dovette anche incarnare anche lui un'identità glam, però senza concerti, solo in disco, dal bizzarro nome di Larry Lurex, perché era un'epoca in cui non piacevano tanto le persone ma i personaggi. Era come se vi fosse una necessità generazionale di inventare delle icone in cui potersi identificare. Naturalmente glam rock con gli abiti, i lustrini, il trucco andava in quella direzione.
Torniamo al, stavi parlando prima del, insomma, il personaggio e il cambiamento improvviso, insomma, quando lo abbandona. In realtà lo abbandona, però di tanto in tanto lo riprende, non solo dal vivo ma anche per i suoi dischi successivi.
Certo che sì, ma anche peraltro lo riprende talvolta in modo esplicito e talvolta in modo implicito, e poi lo fa anche prendere da altri. Ad esempio, quando ero ragazzino che sono andato a Londra la prima volta per lavorarci un'estate, è stato il momento dei Bauhaus, la grande band gotica che fece una cover memorabile di Ziggy Plays Guitar, e Bowie dette il suo imprimatur dicendo che la versione gli sembrava particolarmente adeguata. E peraltro è uno dei dischi più coverati della storia, direi, dopo i Beatles. Non si contano le versioni di ogni tipo, belle, brutte, orribili, meravigliose, filologiche completamente reinventate, ma è una sorta di sorgente di invenzione a cui si continua a tornare.
Dicevi che dietro al tuo racconto, al tuo libro, che poi è un po' racconto, ma un po' è anche saggio, c'è un grande studio e una grande tua presenza a Londra. Quali sono state le cose che in qualche modo hai assorbito stando là?
Beh, senz'altro anche la necessità del camp, ovviamente. Il camp è questa forma di esagerazione teatrale che usa il travestimento, che gioca con l'ammicco, che è una tradizione molto fortemente britannica, ancora più che americana. E banalmente a me è capitato dal mondo di Ziggy di incontrare delle persone che facevano ruoli minori, ma non per questo così privi di importanza, come ad esempio il guardarobiere. Potrà sembrare una pazzia, ma Ziggy cambiava infiniti abiti in scena e poi i fans li rubavano. C'erano delle botte micidiali e dei bodyguard intesi soltanto a difendere i bauli degli abiti di scena. E c'era anche un sarto di corte, Freddy Burretti, il quale aveva come compito quello di rifare completamente questi abiti, continuamente questi abiti che i fan rubavano. Io non ho conosciuto Freddy Burretti, che è mancato presto, ma ho conosciuto Daniela Parmar, una signora anglo-indiana, che aveva il compito di comprare le stoffe per Ziggy. E passava il tempo nei mercati indiani, verso Heathrow, a cercare le stoffe più colorate e folli che nessun fabbricante inglese di quel tempo avrebbe mai fatto.
Che meraviglia, in effetti, i
Sì, è un
costumi.
intero mondo che girava intorno a Ziggy, ma anche le zeppe blu del video di Life on Mars, che è la canzone di Hunky Dory, ma il video di Mick Rock è fatto durante Ziggy, sono fatte appositamente da un artigiano con un colore inventato da Daniela Parmar, che da una parte vedeva Freddy Burretti con la macchina da cucire e da quell'altra Daniela Parmar che faceva esperimenti di tinture sulle stoffe. Tutto questo creano anche Ziggy, come anche la divina Susie Fussy, che ha inventato il colore rosso ciliegia, che Bowie voleva a tutti i costi copiandolo da Yamamoto, da una parrucca kabuki vista su una rivista di moda, e lui dice: il colore dei capelli di Ziggy è quello, lo voglio fare. Lei passa mesi a inventare questo colore che non esiste in commercio.
Ma David Bowie è stato capito subito nella sua Londra?
David Bowie è stato capito abbastanza presto, ma è anche vero che, come dire, è anche interessante segnalare che proprio Ziggy è l'arrivo al successo e l'abbandono di Londra, perché dopodiché Bowie non ci abiterà mai più,
Certo.
abiterà a Berlino, abiterà a New York. Senz'altro Londra l'ho alimentato, perché è chiaro che molti dei riferimenti culturali, visivi che ho citato sono quelli di molte altre figure della sua generazione, ma è come se con Ziggy si riassumesse un'epoca e si passasse poi a un'altra, tant'è che da lì a poco farà un disco come Young Americans, in cui addirittura si confronterà con la tradizione nera, col soul, che precedentemente aveva sempre detto non ritenere interessante. Quindi mi sembra che senz'altro in Inghilterra è stato capito, sono stati anche dei giornalisti, poi banalmente basta guardare su YouTube, è documentato molto chiaramente quanto la BBC lo ha seguito. Cioè, quando c'è stato il famoso momento di Starman a Top of the Pops, è stato uno dei momenti topici della cultura popolare britannica. Qualche anno fa, addirittura su Channel 4 c'era un programma in cui si intervistavano i leader delle band rock e non rock degli anni seguenti, che raccontavano come vedere Bowie da bambino che cantava Starman abbracciando Mick Ronson è stato un evento capitale. E si parla del cantante Yick and the Bunnymen, piuttosto che il famoso Petey Barnes, che poi nel momento ha più o meno cambiato sesso, di Dead or Alive. Quindi tutti i cantanti che poi hanno lavorato molto in una direzione di reinterpretazione anche di certe suggestioni glam. Ecco, mi pare che abbia avuto tutto questo anche il senso di riconoscere in tempi rapidi questo impatto. Di fatto, quando esplode Ziggy, David Bowie aveva 27 anni.
A proposito del suo ultimo disco, Black Star, che cosa c'è? Che cosa si ritrova di lui? Non solo musicalmente, anche di Ziggy, ovviamente stiamo parlando di Ziggy prima di tutto, ma insomma se c'è ancora qualcosa trasportato fino all'ultimo disco.
Ma sì, assolutamente, cioè, in primo luogo lo spazio. Ziggy viene dallo spazio e Black Star ha a che vedere con una visione dello spazio che però non va verso la felicità, ma va verso la fine. I versi primi sono lasciami andare, sto andando in paradiso, e poi c'è quell'immagine terribile del video con lui con gli occhi che sono coperti da una benda e sostituiti da un piccolo bottone cucito. In tutto questo, naturalmente, è come se l'ossessione di questo non essere di questo mondo, essere un alieno, venire dall'altro pianeta, essere in un'altra dimensione, fosse scorso per tutto il corso della sua esistenza, anche perché lo spettacolo che ha realizzato a New York con il drammaturgo Enda Walsh e con il notissimo e notevole regista olandese Ivo van Hove, di cui ha fatto le musiche, Lazarus, oltre a trattare proprio il tema Lazzaro, che mi sembra molto chiaro dell'ultima fase della sua esistenza, era di nuovo un ritorno allo straordinario romanzo di Walter Tevis, L'uomo che cadde sulla terra, argomento del film bellissimo di Nicolas Roeg, di cui era protagonista magnifico nel 1975, un'altra storia di un alieno che viene sulla terra per portare felicità e viene distrutto dall'incontro con un mondo che non lo comprende. Quindi questa continua alienità mi sembra un po' il filo, il basso continuo di tutta questa storia.
Grazie, Luca Scarlini, Ziggy Stardust, La vera natura dei sogni, ad editore.
Benissimo, grazie.